Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Medio Oriente aspettando la risposta di Tel Aviv ai missili iraniani. Lo scontro diretto tra le due potenze regionali è il culmine di 12 mesi di politica estera americana fallimentare. Intanto il Libano e Israele registra le prime vittime tra i suoi soldati. A Gaza continuano le stragi di civili. Messico inizia l'era della presidente Claudia Sheinbaum. Come primo atto ha firmato il decreto in cui lo Stato chiede scusa per i massacri del 2 ottobre 1968 contro il movimento studentesco. Costituiscono, si legge, un crimine contro l'umanità, lo speciale di esteri. Svezia, il governo intende rendere la povertà illegale. La coalizione di estrema destra porta in Parlamento una proposta di legge per vietare l'elemosina. Romanzi a fumetti, la stagione delle piogge, il graphic novel di Suk Jendre Kim. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente. L'esercito israeliano ha annunciato che 8 suoi soldati sono stati uccisi oggi in una serie di scontri con gli Hezbollah nel Libano meridionale. L'incursione di terra è la più grande da quando Israele ha combattuto una guerra contro Hezbollah nel 2006. Quella guerra si è conclusa con un ritiro in gran parte a causa delle crescenti perdite tra le truppe israeliane. Intanto da 262 giorni Gaza è sotto le bombe israeliane. Il Ministero della Sanità locale ha annunciato che sono stati commessi 5 nuovi massacri con un bilancio di 51 morti, 165 feriti. Il numero delle vittime totale è salito a 41.700. Queste sono le ultime dal Libano e Gaza. Per quanto riguarda lo scontro Iran-Israele, secondo il sito americano Axios, Tel Aviv potrebbe prendere di mira le raffinerie di petrolio iraniane come rappresaglia per l'attacco di martedì sera, durante il quale Teheran ha lanciato circa 180 missili balistici. Axios afferma che i funzionari israeliani stanno valutando una rappresaglia significativa all'attacco che potrebbe colpire gli impianti di petrolio. I funzionari israeliani si stanno consultando con gli Stati Uniti su come calibrare la loro risposta militare, che potrebbe spingere il Medio Oriente sempre più sull'orlo di una guerra regionale. Gli analisti hanno anche ipotizzato che Israele potrebbe prendere di mira gli impianti del programma nucleare iraniano, anche se gli Stati Uniti potrebbero voler escludere tale opzione. Noi siamo in collegamento con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, Joe Biden si trova, diciamo, a due scelte cruciali: o cercare di disinnescare questa nuova escalation che potrebbe portare a una guerra, uno scontro, una guerra regionale, oppure appoggiare Israele in questa sua rappresaglia contro l'Iran. Quale, secondo te, delle due opzioni è sul tavolo?
Ma allora, diciamo, sul tavolo sono entrambe le opzioni. Allora, c'è una dichiarazione interessante, la guardavo prima sapendo che dovevo venire qua a Esteri, di Kurt Campbell, che è il vice segretario di Stato. Allora, poco fa ha detto, americano, ha detto che l'impegno dell'amministrazione Biden nei prossimi giorni sarà quello di allineare la sua prospettiva, cioè la prospettiva americana, a quella di Israele su ogni potenziale risposta all'attacco israeliano. Allora, questo è il linguaggio un po' involuto, diciamo, della diplomazia, potrebbe voler dire diverse cose, due però in particolare. Da un lato che gli Stati Uniti si allineano a Israele nella risposta all'attacco iraniano, nel senso quindi che seguiranno, che accetteranno le decisioni israeliane, ma potrebbe voler dire anche un'altra cosa, cioè che gli Stati Uniti nei prossimi giorni saranno molto vicini a Israele nel formulare una risposta, e quindi quella risposta potrebbe essere influenzata dagli Stati Uniti. Allora, non è un mistero che Biden non vuole una guerra con l'Iran, non vuole una guerra di Israele con l'Iran, ma attenzione, se la situazione sfugge di mano, gli Stati Uniti potrebbero essere costretti a intervenire, e questa è l'ultima cosa che Biden vuole. Al tempo stesso, l'attacco di ieri a Israele è stato clamoroso. L'Iran ha puntato le città israeliane, ha puntato i cittadini di Israele, e questo Netanyahu ovviamente non lo lascerà passare. Del resto, l'escalation non giova a Biden, ma giova moltissimo a Netanyahu, no? Che intanto fa dimenticare la guerra a Gaza, non parlano più di soluzione diplomatica. Netanyahu prende tempo, no? Quindi mantiene il suo posto in attesa di vedere chi il 5 novembre le elezioni americane vincerà. Ecco, quindi Biden qualcosa deve fare, Biden deve in buona parte accogliere le richieste che gli arriveranno da Netanyahu. Diciamo che, almeno questo lo penso io, i prossimi giorni saranno giorni di diplomazia segreta e sottilissima tra Washington e Gerusalemme, con gli Stati Uniti che probabilmente saranno impegnati a limare, forse ridurre, l'entità della risposta israeliana.
Ecco, dicevo prima, Gaza sotto le bombe da 262 giorni, sono 362 giorni, nel senso che l'8-9 di ottobre sarà già un anno. Ecco, Roberto, a proposito, in vista delle presidenziali, tra un mese Israele potrebbe influenzare la sfida Kamala Harris-Trump, come ha scritto oggi Haaretz.
Ma guarda, allora, Sciocchi, è difficile dirlo con una certa esattezza e precisione. Allora, da un lato, tradizionalmente le elezioni americane si giocano di più sui temi interni, a meno che non ci sia però una guerra in cui gli Stati Uniti sono coinvolti direttamente, quindi in termini, diciamo, di invio di uomini, di truppe. Non è questo il caso. I temi delle elezioni quest'anno sono tre: immigrazione, economia e aborto, non la guerra in Medio Oriente. È vera però una cosa, che i democratici, quindi Kamala Harris, hanno da un lato un problema non indifferente con l'elettorato di origine araba e musulmano, no? Anche. Quindi diciamo un atteggiamento troppo condiscendente da parte dell'amministrazione Biden verso Israele, dopo tutto quello che sappiamo, cioè dopo aver fatto fare a Israele praticamente tutta Gaza, ecco, questo potrebbe nuocere almeno un po' a Harris. C'è poi un altro tema, secondo me, cioè l'eventuale precipitare del Medio Oriente in una crisi profonda, drammatica, eccetera, verrebbe sicuramente usato dai repubblicani come la prova ulteriore dell'incompetenza di Biden e quindi di Harris, no? E quindi questo, diciamo, a livello d'immagine, del modo in cui si presenta la candidata, cioè la procuratrice inflessibile, competente, ecco, questo potrebbe in qualche modo danneggiarla. Comunque, diciamo, manca più di un mese, il 5 novembre, è probabile che molte cose da qui a là in un mese succedano le variazioni, diciamo, nell'opinione pubblica possono essere anche molto repentine, quindi direi in generale è difficile dire se la crisi in Medio Oriente costerà qualcosa a Harris. Ora risponderei forse.
Grazie Roberto, buona serata.
Grazie, ciao, buona serata.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Messico, il giorno dopo l'insediamento della presidente Claudia Sheinbaum, come primo atto ha firmato un decreto per presentare le scuse pubbliche ai parenti delle vittime del movimento del 1968. Condanniamo la violazione dei diritti e dei crimini commessi 56 anni fa, quindi stiamo parlando del 2 ottobre 1968, e per questo si rivolgono sentite scuse pubbliche a tutte le persone che hanno perso una persona cara o sono state vittime del crimine contro l'umanità commesso la notte del 2 ottobre. Questi crimini non possono essere ripetuti. Il decreto di Sheinbaum sottolinea che i diritti delle famiglie delle vittime e degli ex membri del movimento sono tutelati per promuovere azioni di giustizia, memoria storica e quindi e di non ripetere questi crimini. Da Città del Messico sentiamo Andrea Cenia, che era ieri in piazza durante la cerimonia di insediamento, che ci racconta la notte storica per il Messico.
Uno, governaremos con la obligada división entre el poder económico y el poder político.
La presidenta del Messico, Claudia Sheinbaum, ha chiesto perdono pubblicamente per il massacro del 2 ottobre del 68 e dichiarato durante l'insediamento che non smetterà di cercare la verità per i 43 studenti di Ayotzinapa. Non era scontato. Nel suo discorso alla Camera dei Deputati ha anche detto: il nostro governo garantirà tutte le libertà, la libertà di espressione, di stampa, di riunione, di mobilitazione. La libertà è un principio democratico e noi siamo democratici. I diritti umani saranno rispettati e non useremo mai la forza dello Stato per reprimere il popolo. Un discorso coraggioso il suo, dove non ha avuto paura ad affrontare anche le ombre che 6 anni dell'amatissimo a livello popolare Andrés Manuel López Obrador le lasciano in consegna. Le due più grandi ombre probabilmente sono proprio la non risoluzione del caso dei 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa e la questione della militarizzazione del paese per risolvere l'annoso e complesso tema dell'insicurezza. Prima, davanti al congresso e poi davanti ad una folla festante, Claudia ha ripreso gli assi della quarta trasformazione dell'umanesimo messicano, ha fatto il suo discorso di Andrés Manuel López Obrador e ha aggiunto attenzione ai temi ambientali e femministi, tematiche, soprattutto quella della difesa dell'ambiente, che potrebbero aprire un significativo varco di divergenza con il recente passato. Quel che sarà lo si scoprirà certamente piano piano, però ieri per il Messico è stata una giornata storica, quella della prima presidentessa donna. Il genere di nascita, sappiamo, non è di per sé elemento sufficiente a garantire una trasformazione culturale e la lotta al sessismo, ma è una condizione certamente necessaria per poter aprire quella porta. E proprio su questo c'è la più grande aspettativa. Non c'è la donna nello Zocalo che, mentre festeggiava l'inizio del governo di Claudia, non abbia sottolineato orgoglio e gioia per quella porta che si potrebbe aprire e la speranza che Claudia l'aprirà. La festa è stata enorme, lo Zocalo non poteva contenere le migliaia di persone arrivate da tutto il Messico per salutare AMLO, definito da Claudia stessa tra i più grandi e paragonato addirittura all'unico presidente socialista della storia del Messico, Lázaro Cárdenas, e accogliere allo stesso tempo l'inizio del sessennio di Claudia Sheinbaum, non solo la prima presidentessa donna, ma la presidentessa più votata della storia del Messico. Una responsabilità ripresa dalla Sheinbaum allo Zocalo, quando, dopo aver letto i 100 punti del suo programma, ha aggiunto: non vi tradirò.
Las consultas y la reducción del costo de las elecciones al pueblo. En 2027 me someteré a la revocación de mandato como lo establece la Constitución.
E sempre da Città del Messico, Emanuela Borzacchiello, ricercatrice, giornalista, esperta di questioni di genere dell'Università Nacional Autonoma di Città del Messico.
È una presidenta forte. Fuori dal palazzo presidenziale, il Zoccalo, la piazza principale di Città del Messico, era piena per ascoltarla e ribadire quell'appoggio indiscusso del più del 70% che l'ha portata ad essere la prima donna presidenta in 200 anni del Messico come Stato indipendente. E durante il discorso a quella piazza promette: non les voy a defraudar, non vi deluderò. È una presidenta forte a livello internazionale, legittimata soprattutto da quel sud globale che non ci sta più a giocare al ribasso con le proprie risorse naturali e capitale umano. Dentro il palazzo c'erano tutti quelli che contavano per disegnare un altro orizzonte latinoamericano, dal presidente colombiano Petro al brasiliano Lula. È una presidenta che rappresenta un insieme di continuità e cambio, la continuità con le politiche del suo predecessore, l'acclamato Obrador, il cambio perché scientifica, con un governo di specialisti che promette di trasformare il futuro di un paese in cui è stato privatizzato tutto, dalla sanità alla scuola fin dagli anni Ottanta, e lo promette affermando la forza dell'essere donna in una società in cui le donne non ci stanno più a dover lottare quotidianamente contro un tasso di violenza femminicida fra i più alti del mondo. è una presidenta di promesse e contraddizioni, 100 promesse per l'esattezza, quelle presentate in un documento durante la campagna elettorale e che ha ribadito come bussola che guiderà il suo mandato. Politiche mirate alla sovranità alimentare, vietando l'importazione di mais transgenico, alla delocalizzazione delle aziende, all'aumento sostenuto del salario minimo, all'uso delle energie rinnovabili, ma anche al rafforzamento della militarizzazione del paese.
Quali sono queste contraddizioni che sono state già elencate, accennate da Andrea Cenia? Sentiamo ancora Emanuela Borzacchiello.
Per capire le contraddizioni dobbiamo fare 3 passi indietro. Il primo passo risale a 2 settimane fa, quando c'è stata la riforma del potere giudiziale, osteggiata da molti ma voluta fortemente dall'ex presidente AMLO, che ha lasciato a Claudia una eredità molto grande e gravi in termini di negoziazione con il potere criminale. Per l'approvazione della riforma, il braccio destro di AMLO, Adán Augusto López, Don Augusto, è sceso a patti con il diavolo, entrando in Senato con l'uomo che con il suo voto gli ha garantito la vittoria, il senatore del Partito di Azione Nazionale dell'opposizione Miguel Ángel Yunes Márquez, legato a doppio filo con alcuni gruppi criminali. Il secondo passo risale al 26 di settembre, anniversario della scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa, in cui padri e madri giuravano gridando: mentiroso, ci hai mentito, promettevi giustizia e sei sceso anche tu a patti con quella parte dell'esercito che era implicato nella scomparsa dei nostri figli. Il terzo passo è quello di oggi, quando collettivi e organizzazioni femministe hanno risposto alla presidenta: noi non dobbiamo solo entrare con te, noi ci siamo sempre state per affermare un'altra giustizia possibile. Oggi la presidenta è una presidenta forte, che eredita contraddizioni, ma che allo stesso tempo riesce a ribadire che le sue 100 promesse sono promesse differenti, perché fatte da una madre, una nonna, una scienziata, una donna di fede e da oggi presidenta che non vuole essere declinata mai più al maschile.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Svezia. Il governo ha affidato a una commissione una proposta di legge nazionale che vieti l'accattonaggio, ma il futuro è incerto, anche perché all'interno della coalizione non tutti sono d'accordo sulla proposta. E chi si oppone dice che il vero intento del governo è vietare la povertà. Sentiamo il servizio di Elena Brizzi.
Nel 2020 la Svezia è stata il paese con il più ampio divario di povertà tra minori autoctoni al 6,5% e stranieri al 38,1%, un gap del 31,6%. Da qualche anno il divieto di accattonaggio è già stato introdotto in alcuni comuni svedesi. I governi locali possono vietare l'elemosina a determinate condizioni e in determinati luoghi. Ora però il governo vuole allargare il divieto introducendolo su scala nazionale e per molti questo significa rendere illegale la povertà. Il primo ministro Ulf Kristersson dice che la pratica è cresciuta significativamente dal 2010 in poi, quando l'immigrazione nel paese è aumentata sensibilmente grazie a politiche di asilo molto favorevoli. Il 20% della popolazione svedese nel 2023 era composta da persone nate all'estero. Secondo il governo, le persone hanno iniziato ad entrare apposta nel paese per chiedere l'elemosina. E il governo dice che questo aumento ha fatto crescere in maniera esponenziale la criminalità. Tutt'altra prospettiva fornisce invece il giornale The Local, che scrive che il numero dei mendicanti in Svezia è diminuito sensibilmente negli ultimi anni, in parte per gli effetti della pandemia e in parte perché sempre meno persone utilizzano i contanti, preferendo pagamenti elettronici. Ma il governo svedese è il più a destra di sempre. A partire dalla sua formazione nel 2022 c'è stato un evidente aumento delle politiche oppressive contro l'immigrazione, che spesso sono andate a ledere i diritti umani. Nel 2022 Kristersson ha ricevuto l'incarico di formare il governo grazie a un accordo con i democratici svedesi, un partito di estrema destra, xenofobo e populista, che è passato dal 2,9% del 2006 al 20,5% alle ultime elezioni politiche. La Svezia non può essere la coscienza dell'Europa, ha detto Linda Lindberg, la capogruppo dei democratici. Il primo ministro Kristersson ha formato una commissione che entro il prossimo giugno dovrà presentare una proposta di legge al governo, che quindi deciderà se sottoporla al Parlamento. All'interno della coalizione di governo, formata da moderati, democratici cristiani e liberali, c'è però disaccordo sulla proposta. Il capo della commissione, Krister Thelin, dei moderati, aveva espresso dubbi in passato sui divieti nazionali, preferendo quelli a livello locale. Alle persone bisognose non si può vietare di chiedere aiuto, ha detto Anna Starbink, parlamentare dei liberali. L'anno scorso il gruppo aveva annunciato che si sarebbe opposto alla proposta. In Parlamento basta che 3 dei 16 parlamentari liberali votino no perché non ci sia la maggioranza di governo. Ma dall'opposizione non è arrivata la condanna dei socialdemocratici, che sono il maggior partito parlamentare. Con il no dei liberali, ma il sì dei socialdemocratici, la legge passerebbe. Il futuro della proposta di legge è quindi incerto, anche perché la Svezia è storicamente protettiva nei confronti delle autonomie locali. La ONG Civil Rights Defenders ha già annunciato che avvierà un'azione legale contro il governo se proseguirà con la proposta. Secondo l'organizzazione, il divieto di accattonaggio contravviene la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata anche dalla Svezia. La CEDU nel 2021 aveva condannato la Svizzera proprio su questo tema. Secondo la Stockholm Stud Mission, la proposta di legge sposta il focus del problema. Il tentativo di fondo è in realtà rendere illegale la povertà, ma per il governo non sarà così facile.
Il 1 ottobre, ieri, la Repubblica Popolare Cinese ha ricordato il 75esimo anniversario dalla fondazione, una ricorrenza salutata come sempre con orgoglio, ma ci sono i problemi che non possono essere nascosti, a partire dalla contrazione economica e demografica. Questa mattina Gabriele Battaglia in A come Atlante, A come Asia, diciamo curata, intervistato da Diana Santini, ha raccontato quali sono i passi che intende intraprendere nei prossimi mesi Pechino per rilanciare la sua economia.
Settimana scorsa hanno lanciato questo, si dice, pacchetto di stimolo economico finanziato con l'emissione di buoni del tesoro, di bond, per 2 trilioni di renminbi, che sono circa 250 miliardi di euro. Per fare un paragone un po' estemporaneo, se vuoi, il nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, con tutti i suoi addentellati, ecco, dovrebbe aggirarsi sui 248 miliardi, quindi direi che siamo lì, anche se le due cose, insomma, c'entrano un po' poco. Però, insomma, questo pacchetto di stimolo ha comunque fatto schizzare in alto le borse cinesi e deve sostanzialmente consentire alla Cina di raggiungere quell'obiettivo di crescita economica che si è data per fine anno, e cioè del 5%. E questo perché? Perché tutti gli indicatori economici che si sono susseguiti finora ci dicono che la Cina sta faticando a raggiungere quell'obiettivo per una serie di ragioni, ma le due che sembrano le più importanti, o che comunque sono identificate come tali dalla leadership cinese, sono il fatto uno, che i consumi non decollano, insomma non si riesce a far spendere i cinesi più di quanto spendano. L'altro grosso problema, oltre che i consumi, è il settore immobiliare, no? La crisi del settore immobiliare sono le due grandi voci. E allora che cosa fa questo pacchetto di stimolo? Allora, la metà dovrebbe proprio stimolare i consumi, quindi tutta una serie di misure che però dobbiamo ancora vedere, da anni se ne parla, forse la realizzazione di welfare, chi lo sa, speriamo, che dovrebbero rendere un pochino più facile la vita alle famiglie, così riservano una quota dei loro guadagni nella spesa. Tra queste voci c'è anche un'indennità mensile di 800 renminbi, cioè circa 100 euro, 100 euro in più in busta paga, noi diremmo.
Tanto rispetto al reddito?
E tanto sì. Però per le famiglie con 2 o più figli il che significa incoraggiare le nascite fondamentalmente. Un altro chiodo fisso, quasi un incubo per Pechino, no? Visto il calo delle nascite ormai strutturale nella società cinese. Molti dicono la Cina rischia di diventare un paese vecchio, fatto da vecchi, prima di diventare un paese ricco. Il che crea un grandissimo problema, perché ci sono questi giovani, sempre meno, che dovranno sostenere una popolazione anziana crescendo, tant'è vero che nelle settimane scorse hanno anche annunciato che aumenteranno gradualmente da qui al 2030 l'età pensionabile, che in questo momento è incredibilmente bassa in Cina. Cioè, per esempio, le donne che fanno le operaie vanno in pensione a 50 anni, tant'è vero che nella società vedevi tantissime un proliferare di micro attività economiche, per esempio nei quartieri popolari, negli uton di Pechino piuttosto che altrove, negozietti o cose del genere, condotte da persone ancora relativamente giovani che erano i pensionati fondamentalmente.
Infine, romanzo fumetti, La stagione delle piogge. Prima di sentire Luisa Nanipieri, a tutti un caro saluto da Shauki.
Kim Suk Jeonri Kim ha studiato e praticato all'estero, ma molti dei suoi graphic novel traggono ispirazione dal suo paese natale, la Corea del Sud, e sono scritti pensando anche e soprattutto a un pubblico coreano. La stagione delle piogge, il suo ultimo libro edito in Italia da Bao, non fa eccezione. Partendo da delle esperienze personali, la fumettista utilizza i suoi caratteristici splendidi disegni in china nera per affrontare con pacatezza e sensibilità il complesso rapporto dei coreani con i cani. Nella nota dell'autrice scrive: «Voi mangiate i cani», mi diceva la gente quando ero in Francia. Io rispondevo così: «E voi mangiate i cavalli, i conigli, le rane e persino le lumache». A quel tempo non capivo fino a che punto i cani fossero in grado di comunicare con gli umani, che certe tradizioni e certi tipi di cultura andrebbero cambiati. Ed è proprio per agire sulla cultura dei suoi connazionali che nascono queste pagine. Attraverso la storia di una coppia che compra un cagnolino e da Seul si trasferisce in campagna, dove si dovrà suo malgrado confrontare all'abitudine ancora diffusa localmente di allevare i cani per macellarli, mangiarli o venderne la carne come medicinale, La stagione delle piogge denuncia questa cultura locale senza stigmatizzarla, ma dando risalto alla profonda relazione di amicizia e fiducia reciproca che si stabilisce prima tra i protagonisti e il proprio cane, Carota, e poi con Patata e Choco, trovato sull'uscio il primo e salvato da padroni disinteressati e negligenti il secondo. Disegnandoli sotto ogni angolazione e in ogni atteggiamento, compresi quelli più problematici, Jeonri Kim stimola dolcemente il lettore a mettersi dalla parte dei cani e a immedesimarsi con i loro padroni nonostante o forse proprio perché non siano perfetti. Contemporaneamente, i suoi protagonisti esplorano il loro nuovo ambiente, scoprendo al ritmo delle passeggiate e delle stagioni che i loro nuovi vicini vedono diversamente i loro animali. Alcuni cani legati alle catene nelle case dei dintorni spariscono, come i cuccioli, soprannominati pasticcini, trovati in un capanno di legno sul terreno di un amico contadino e allevatore di cani. È con una bella risata che l'anziana vicina spiega di non aver dato via il suo, ma di averne fatto un buon brodo. Una dichiarazione che sconvolge profondamente la protagonista, che da allora vedrà tutto con occhi diversi. Ma anche sapendo la verità, come reagire? Servirebbe a qualcosa urlare, denunciare la signora che regala sempre la verdura dell'orto e inimicarsi tutto il villaggio? Nonostante gli incubi, l'angoscia e l'orrore, vincerà l'impotenza e quindi la scelta del silenzio. La stessa scelta di tutti quelli che, come loro, si sono trasferiti in campagna dalla città. Nonostante tutto, come titola l'epilogo, la vita continua e anche nel suo piccolo la nostra coppia di protagonisti fa quel che può. A volte è a piccole pennellate e con l'esempio che si riescono a ottenere dei cambiamenti reali e duraturi. Questa perlomeno è la speranza dell'autrice, che presto in Corea si creino leggi migliori per la tutela degli animali e che vengano rispettate. La stagione delle piogge di Kim Suk Jeonri Kim. Traduzione di Mary Lou Emberti Gialloreti, 240 pagine in bianco e nero, Bao Publishing, 24 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.